Professore Enzo Ciconte, adesso diamo la parola, esperto di storia della mafia, della 'ndrangheta, e leggo la domanda fatta dal Galileo di Canicattì. L'emigrazione per motivi di lavoro di soggetti dalla Calabria verso il nord ha determinato anche uno spostamento della 'ndrangheta calabrese. Secondo lei, lo sviluppo della mafia calabrese è stato il motivo dello spostamento o piuttosto un fatto conseguenziale? Grazie Enzo per aver partecipato a questa videoconferenza. A te la parola.
Buongiorno a tutti voi, sono molto contento di partecipare, non è la prima volta che lo faccio, tra l'altro insieme anche al professore Lupo a questa iniziativa del Centro Pio La Torre, che sono molto utili, sono molto, molto importanti, anche perché consentono a tutti quanti noi, soprattutto agli studenti, di fare il punto della situazione.
E
Io
per
parto
questo
da questa prima
tutto
domanda,
l'aspetto.
sull'emigrazione, lo spostamento degli 'ndranghetisti al nord. L'emigrazione è stato un fatto generale, non sono emigrati solo i calabresi, tutti quanti i meridionali sono andati durante il miracolo economico a lavorare al nord, soprattutto nel triangolo industriale Torino, Milano, Genova. Per la verità non erano solo i meridionali, perché all'epoca emigravano anche i veneti. Se non mi credete, vi posso portare una testimonianza personale. Io ho una moglie veneta perché l'ho incontrata come emigrata a Torino. Entrambi eravamo emigrati, lei per lavoro, io per studio. Ho fatto l'università a Torino perché la mia regione, la Calabria, all'epoca non aveva l'università. Ma il problema è questo. Come in tutti i fenomeni migratori di questo mondo, dall'antichità ad oggi, insieme a lavoratori, a persone che hanno bisogno di lavorare, di trovare un modo per andare avanti, emigrano anche dei criminali, emigrano anche i mafiosi erano una quota parte di quella emigrazione. Ma questo naturalmente non spiega la presenza al nord dell''ndrangheta, né tantomeno spiega come dire, le ragioni per cui oggi l''ndrangheta è così forte e così potente. Ma non c'è dubbio alcuno che un pezzo di quel ragionamento risiede nell'emigrazione, perché gli emigrati andando al nord è vero che soffrivano la lontananza, la mancanza dei paesi, il fatto che alcune radici cominciavano ad indebolirsi, non vivevano più come in Calabria, in Sicilia, con il sole, con il mare, con gli odori meridionali, vivevano nella nebbia, nel freddo, nel ghiaccio, e però li vivevano dove c'erano i soldi. E quindi i mafiosi capirono che era importante agire al nord per fare i soldi. Guardate, io credo che questo sia un passaggio importante nella costruzione della presenza mafiosa al nord, in modo particolare dell''ndrangheta, perché l''ndrangheta ha una composizione anche strutturale della sua struttura organizzativa diversa da quella della mafia e da quella della camorra. Io ho ascoltato con grande interesse le parole che ha detto il professore Lupo. Lui giustamente dice: in Sicilia gli uomini d'onore, che di onore hanno poco, per la verità non solo in Sicilia ma anche in Calabria e in Campania e adesso anche in Puglia, usano un termine famiglia per scimmiottare la famiglia, anche se non esiste una famiglia, nel senso naturale del termine. Questo è vero per la mafia. Ma non è vero per l''ndrangheta calabrese, perché l''ndrangheta calabrese invece fonda la sua struttura organizzativa essenzialmente sulla famiglia naturale del capobastone. Sicché tutti i membri, soprattutto maschi, della famiglia sono a loro volta mafiosi. Questa è una discussione che c'è perché molti per esempio, molti magistrati, molti studiosi sostengono questa tesi, fanno questa affermazione, sono convinto invece che sicuramente una parte di giovani figli di mafiosi non necessariamente sono a loro volta mafiosi. Perché fare il mafioso non è la stessa cosa che fare il notaio, fare il farmacista, fare l'avvocato, fare una professione che, come dire, può essere tramandata da padre in figlio. Fare il mafioso significa anche uccidere, compiere atti di violenza nei confronti di persone che non hanno fatto assolutamente nulla, che a volte non conosci, e anche nei confronti di donne e bambini. Sfatiamo anche questo mito delle varie mafie, secondo il quale le mafie non ammazzerebbero né i bambini né le donne. Non è assolutamente vero, hanno ammazzato, quando è stato necessario, donne e bambini. Quindi l'Ndrangheta ha questa struttura organizzativa, e questo ha permesso e ha consentito, diversamente da Cosa Nostra, che aveva i legami storici di cui ha parlato il professore Lupo con gli Stati Uniti d'America, ha permesso un legame molto diffuso, molto proiettato al nord Italia e all'estero, proprio grazie ai rapporti parentali, sicché è possibile trovare dalla Germania all'Olanda, al Belgio, alla Francia, al Canada, all'Australia, le stesse famiglie mafiose, gli stessi cognomi che tu trovi in Calabria, sono tra di loro imparentate. E questo naturalmente consente dei legami, dei rapporti, una diffusione della presenza mafiosa a livello nazionale, a livello internazionale, che non è simile a quella di altre organizzazioni mafiose. Da questo punto di vista, la presenza dell'Ndrangheta è un unicum rispetto, ripeto, a mafia e a camorra. Credo che il paragone, fare un minimo di comparazione tra diverse organizzazioni mafiose e le modalità siano molto importanti. Oltre a questa domanda, nella chat io ne ho visto un'altra di due studentesse di Marsala, dell'Istituto Tecnico, credo, Garibaldi di Marsala, che mi chiedono perché l'Ndrangheta, il nome dell'Ndrangheta, e perché l'Ndrangheta è diventata così pericolosa. Ma il nome dell'Ndrangheta ha una sua particolarità, perché è un nome che si riscontra per la prima volta in una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria negli anni 30. Prima questo termine non esisteva, e quindi ha tratto un inganno anche gli studiosi, gli storici, nella comprensione di un fenomeno specifico della Calabria, perché gli inquirenti dell'epoca, i magistrati dell'epoca, quelli che si occupavano di questi dei fenomeni criminali, non avendo altri termini per definire la mafia calabrese, la chiamavano mafia o camorra. Quindi parlavano di mafiosi o di camorristi, riferendosi a criminali calabresi. Il termine 'Ndrangheta compare poi definitivamente, ma di origine giornalistica, soprattutto negli anni 60 del Novecento. E questo probabilmente per evitare di dire ogni volta mafia calabrese, perché quando tu parlavi di mafia ti riferivi subito ai mafiosi siciliani, parlavi di camorra ti riferivi ai criminali napoletani e campani, quando parlavi di mafia in Calabria dovevi aggiungere la mafia calabrese. E allora si prese a chiamare, a definire questa organizzazione calabrese 'Ndrangheta, che è diventata forte soprattutto oggi in ragione di alcuni fatti. Uno è quello che dicevo prima. Secondo me il fatto che l'Ndrangheta ha avuto la capacità di utilizzare la famiglia come strumento di allargamento della propria presenza, ripeto, non solo in Calabria, ma anche al di fuori della Calabria. Questo è stato uno strumento potente che ha assicurato alla 'Ndrangheta una presenza molto diffusa e molto ramificata e molto radicale. Seconda cosa, nella 'Ndrangheta ancora oggi che ne dicano alcuni, sono molto importanti i rituali di affiliazione. E questo soprattutto proprio in ragione del fatto che l'Ndrangheta non è solo un'organizzazione che è presente in Calabria. Chi è emigrato ha nostalgia della propria terra, della propria regione d'origine, sia al nord Italia, sia soprattutto fuori dell'Italia. Quindi mantenere in vita questi rituali è anche un modo per ritrovare le proprie radici. È un'aberrazione, intendiamoci, è proprio un'aberrazione, ma noi stiamo parlando di mafiosi, non stiamo parlando di persone normali, di persone come noi. I rituali hanno ancora e l'affiliazione hanno ancora un'importanza. Noi ce ne accorgiamo per il fatto che in alcuni atti giudiziari, al di là dell'esito dei risultati di quelle indagini, si scopre che si fanno riunioni e durante le riunioni si parla in nome dei tre antichi cavalieri spagnoli, che è una vecchia leggenda calabrese, si parla con i rituali tipici dell'Ndrangheta, sono parole loro che vengono registrate, non è che sono studiosi o storici che raccontano queste cose. Noi possiamo raccogliere questi fatti, ripeto, perché sono fatti oggettivi, sono un documento storico che tu puoi utilizzare per analizzare quello che succede. L'altro elemento che ha reso molto importante l'Ndrangheta è il fatto che l'Ndrangheta è stata sicuramente sottovalutata. Sottovalutata perché il ragionamento era questo. L'Ndrangheta nasce in una regione povera, marginale, abbandonata come la Calabria. La Calabria continua ad essere ancora oggi una regione poco conosciuta, poco valorizzata nelle sue capacità, e di conseguenza in una regione come che ha queste caratteristiche è evidente che non può avere una capacità di espansione. Ed è stato un errore madornale perché ha impedito a tutti quanti di capire e di conoscere cosa fosse questo fenomeno, che è un fenomeno che è nato nell'Ottocento. L'Ndrangheta è una mafia ottocentesca, anche se è l'unica organizzazione mafiosa. Anche qui facciamo una comparazione con la mafia e la camorra. Se il professore Lupo dovesse consigliare una serie di libri di storia della mafia e di conoscenza della mafia, credo che ci metterebbe mezza giornata almeno. Per i libri essenziali magari di meno, ma per illustrare la produzione storica e saggistica sulla mafia ci vuole molto tempo. Un po' meno tempo ci vuole per la mafia della camorra. Per la Calabria ce la possiamo cavare in qualche minuto, perché faccio un esempio. Devo citare un mio libro per un fatto oggettivo, perché io nel 92 scrissi un libro di storia dell'Ndrangheta pubblicato dalla Terza, e dopo purtroppo non c'è stato un racconto storico di quello che è stata la mafia successivamente. Cioè gli storici calabresi non hanno preso in considerazione l'Ndrangheta, si sono tenuti lontani dall'approfondire questo aspetto e questo problema, sicché se ne sono occupati sociologi o giornalistici. Quindi manca in Calabria una tradizione storica degna di questo nome, che sia capace e in grado di andare oltre le acquisizioni che sono state fatte nel libro che ricordavo prima. Ripeto, il resto sono libri, alcuni validi, altri no, come succede in tutte le vicende storiche relativamente alla mafia, che riguardano, ripeto, sociologi, criminologi o giornalisti. Quindi questo aspetto ha permesso all'Ndrangheta di andare avanti nella completa sottovalutazione o in un giudizio che è sbagliato. da questo punto di vista è simile a quello che diceva Lupo per la mafia. La mafia, l'andrangheta è stata considerata una cosa arretrata di plebei, di tamarri, di persone così, di pecorai e basta. Invece avevano addentellati anche in ambienti e in strati sociali più elevati, che invece venivano totalmente ignorati e totalmente oscurati. Questa difficoltà a rappresentare l'andrangheta per quello che era è stato visibile nel periodo dei sequestri di persone. I sequestri di persone furono rappresentati come un episodio barbarico, e c'era un fondo di barbarie quando tu sequestri delle persone, le tieni mesi e mesi in prigione, in condizioni, come dire, che dire, penose e poco terrificanti. C'era qualcosa di barbarico, ma c'era qualcosa anche di diverso. C'è poco che si sono chiesti come mai la regione che ha avuto più sequestri di persona non è la Calabria, ma è la Lombardia, la ricca Lombardia. E pochi si sono chiesti come mai questa cosa potesse accadere in una regione come la Lombardia, senza che gli 'ndranghetisti avessero mai sbagliato un colpo. Cioè hanno sempre sequestrato persone che avevano la possibilità di pagare un riscatto elevato. Quindi questo che cosa significava? Significava che già allora, in quegli anni, nelle realtà lombarde, ma non solo in Lombardia, la stessa cosa vale per altre regioni del nord, c'erano presenze di uomini dell''ndrangheta che erano così radicati da capire la differenza tra uno che aveva soldi e uno che non aveva soldi, perché molti dei sequestratori erano persone, come dire, comuni, che avevano soldi, ma che non erano conosciuti al grande pubblico. Quindi vuol dire che c'era un'intelligenza criminale capace di capire la società del tempo. Quindi dare la rappresentazione di una attività barbarica e basta era un modo sbagliato di affrontare un'analisi sui sequestri di persona e un'analisi sull''ndrangheta. Tant'è vero che i sequestri di persone sono stati utilizzati fondamentalmente per due ragioni. Uno, accumulare denaro di capitale criminale, di capitale mafioso, e una volta accumulato una certa quantità di denaro, abbandonare i sequestri di persone ed entrare nel traffico della droga. Quindi il sequestro di persone era servito per un'accumulazione mafiosa di capitale che serviva per altri scopi. Il secondo ragionamento fu il fatto che molti sequestri di persona furono fatti apposta per uomini del nord per creare al nord e in Italia un allarme sociale, cosa che non avveniva con i sequestrati calabresi, avveniva molto di rado, e concentrare le attività e la forza nella Ionica Regina, perché era la porta verso l'Aspromonte dove di solito venivano tenuti i sequestrati, e lasciare libera l'altra costa, quella tirrenica, dove avvenivano gli sbarchi di droga. Quindi c'era un'intelligenza nei sequestri di persone, non erano fatti così a caso. Eppure questo ragionamento sull'importanza dell''ndrangheta nei sequestri di persone non fu fatto, ripeto, perché l'idea dell''ndrangheta era quella che ricordavo prima. L'altro aspetto che differenzia l''ndrangheta dalle altre organizzazioni criminali e mafiose è il fatto che l''ndrangheta ha avuto una capacità di rapportarsi col mondo della politica, soprattutto in alcuni periodi e soprattutto nei confronti della destra eversiva. Io faccio solo due esempi, ne potrei fare altri, ma per comodità per evitare di prendere molto tempo, mi riferisco ai fatti di Reggio Calabria 1970, quando ci fu, come dire, i moti famosi di Reggio Calabria, per i boia chi molla, per la rivolta per il capoluogo a Reggio Calabria, e dove ci fu una presenza dell'Andrangheta molto, molto consistente sulle barricate che furono fatte a Reggio Calabria proprio per avere il capoluogo, e la presenza dell'Andrangheta durante il fallito golpe borghese. In entrambi i casi i rapporti tra l'Andrangheta con la destra avversiva furono evidenti, furono palesi, sono state documentate queste presenze, sono state documentate questi rapporti, e questo rappresenta un'altra significativa novità nei confronti dell'Andrangheta. L'ultimo aspetto per spiegare perché l'Andrangheta è diventata così pericolosa è il fatto che le stragi del 92 portarono la mafia siciliana sulla difensiva, perché lo Stato, come sappiamo, ha reagito bene, ha fatto un'attività contro Cosa Nostra in modo come non era mai accaduto nel passato, e quindi le famiglie mafiose siciliane erano costrette sulla difensiva, quindi non riuscirono a continuare nei traffici della droga, e soprattutto nel momento in cui c'era il passaggio tra l'eroina e la cocaina. Il mercato della cocaina è un mercato più appetibile e più lucroso rispetto a quello dell'eroina. In quel momento storico l'Andrangheta riesce ad entrare in questo mercato subentrando di fatto a Cosa Nostra, e quindi da quel momento in poi l'Andrangheta, che pure era stata colpita da una repressione tra il 92 e il 94, entra nel mercato della cocaina e riesce nel corso degli anni a costruire la sua forza e la sua diramazione a livello nazionale e internazionale basandosi su questo aspetto. Io credo che questi sono alcuni dei motivi della forza, della presenza e del radicamento dell'Andrangheta. Io mi fermerei qui, se poi ci sono altre domande sono pronto a rispondere, se ci riesco.